Sta calando la sera. Un uomo che proviene dal nulla e di cui non si conosce né l'identità né l'occupazione fa ritorno, mogio, nella sua roulotte. Tutto intorno c'è una fitta foresta. In effetti si sentono chiaramente i rumori degli animali notturni che cominciano a muoversi. Fa freddo. Un freddo generato non tanto dalla temperatura, quanto piuttosto dalla solitudine, dalla sensazione di abbandono. Fuori dalla roulotte, in effetti, non si sta affatto male. E l'uomo decide di aprire una delle poche bombolette del gas che gli sono rimaste, accendere il suo fornelletto da campo e mettere a cuocere due uova su un pentolino. Nell'attesa che la cena sia pronta, i vicini, che occupano delle fatiscenti case in legno, sbarrano le serrande e spengono tutte le luci. Vogliono forse evitare occhi indiscreti. Un ragazzo, dall'altra parte della strada, invece, si accascia addosso a un edificio con l'insegna che penzola verso il terreno. L'uomo sospira, spegne il fuoco, tira fuori una forchetta dalla tasca della giacca e comincia a raschiare il pentolino per racimolare quel poco di albume che può permettersi. Ora, in lontananza, cominciano a farsi sentire dei gufi. Ebbene, quest'uomo non abita in un paese del terzo mondo o in un qualche stato canaglia che ogni tanto è soggetto ad un colpo di stato da parte dell'esercito, e neanche in un paese in guerra oppure martoriato da carestie e catastrofi climatiche. Già, quest'uomo infatti vive in una nazione che, in teoria, è tutto il contrario. Gli Stati Uniti d'America. Un'economia super florida, 23.000 miliardi di dollari di PIL, il più alto dell'intero pianeta Terra. Quando pensiamo agli States, infatti, ci immaginiamo sempre grandi industrie, banche e società di successo, Las Vegas e casinò, mega budget hollywoodiani, la Silicon Valley, CEO su jet privati e sempre solo storie di successo. Però, a quel PIL da 23.000 miliardi di dollari, si contrappone un numero ancora più interessante, 11,6%. Ovvero la percentuale di popolazione americana che vive al di sotto della soglia di estrema povertà. 38 milioni di uomini, donne, anziani e bambini che vivono con meno di $17 al giorno. L'uomo, che sta cucinando le sue uova e abita in una roulotte circondato da case fatiscenti, con tutta probabilità abita in una parte d'America dimenticata anche dagli stessi americani, una regione dove i turisti non vanno, dove le infrastrutture cadono a pezzi o non esistono affatto, e un luogo da cui gli abitanti cercano di scappare ma cui rimangono inesorabilmente incollati. Parliamo infatti di un'America totalmente diversa da quella del famoso sogno americano e di una contea che ha visto il boom e il declino economico più grande e veloce della storia degli Stati Uniti. La McDowell County, West Virginia, dove sorge la città più povera d'America, Welch. Io sono Andy, potrei definirmi un curioso cronico, e da 7 anni giro il mondo a caccia di storie sorprendenti proprio per andare a colmare questa mia insaziabile sete di nuove informazioni. Questo è Apnea, il podcast settimanale in cui vi racconto proprio quelle storie, vissute sulla mia pelle e che più mi hanno colpito. Per capire com'è che questa regione e le sue città abbiano raschiato il fondo della pentola e della società, dobbiamo partire da molto in alto, anzi, in cima. In cima ai Monti Appalachi, che percorrono l'intero West Virginia. Questo stato americano infatti gode di paesaggi mozzafiato, quasi da cartolina. Foreste super rigogliose che ricoprono l'interezza della sua superficie, nonché fiumi, gole e ponti che li attraversano che lasciano totalmente a bocca aperta, restituendo una sensazione di pace e tranquillità. E questo ecosistema comprende anche la popolazione locale, fatta di persone tranquille, forse un po' rustiche, e anche poche, neanche 2 milioni. Per inquadrarle, basta pensare allo stereotipo degli uomini di campagna, quelli seduti davanti a delle case prefabbricate fatte di cartone e lamierino, che vanno ai festival di bluegrass e country music, oppure al classico nonno che sparisce per intere giornate nei boschi a produrre moonshine, mentre racconta qualche barzelletta a Bigfoot. O forse quelli sono i vapori dell'alcol. E il fondo di questo stato, il West Virginia, è rappresentato da città fatte di detriti, case diroccate, giganteschi supermercati abbandonati, prigioni in disuso e centri di accoglienza per tossicodipendenti. E queste città hanno dei nomi piuttosto strani, vi faccio qualche esempio. Welch, Pocahontas, Walter Mine e Janky Jones. Forse vi stupirà sapere che prima di trasformarsi in luoghi totalmente dimenticati da Dio e dal governo, dove l'unica cosa rimasta da fare è abusare di oppiacei, erano i fiori all'occhiello del West Virginia. Per comprendere meglio questo mutamento, occorre scavare oltre il fondo e scendere fino alle viscere della terra per trovare il minerale per eccellenza, il carbone. Ma non un carbone qualsiasi, il miglior carbone degli interi Stati Uniti. Il carbone che ha trasformato il buco del culo d'America prima in una piccola New York e che poi qualche anno dopo l'ha riportata indietro, in salsa apocalittica. Un luogo dove il reddito medio annuale ammonta a $10,600 a persona e dove la metà delle abitazioni è in disuso. Questo perlomeno è quello che accade nel luogo in cui mi trovo, a Welch. Sì, però dovete sapere che a 45 minuti di macchina da qui c'è un altro luogo altrettanto povero e devastato e che ho nominato poco fa. Pocahontas, dove fu aperta la prima miniera di carbone nella zona. Abitanti a Pocahontas nel 2023? 284. Una piccolissima cittadina fatta di edifici in disuso grovigliati dalla natura, diroccati, ma nonostante tutto questo, la gente continua a viverci. Un tempo però questa città veniva chiamata la piccola New York. Ospitava un teatro, un ufficio postale, un tribunale, una prigione, una trentina di saloon e contava ben 5.000 abitanti. Pocahontas e gli agglomerati urbani ad essa simili, quindi quelli situati nei pressi di una miniera e lungo le strade statali, non avrebbero avuto origine né questo successo senza la cosiddetta Coal Rush, la grande corsa al carbone di fine 1800. Non che prima non si conoscesse la presenza di grandi giacimenti nei Monti Appalachi, ma semplicemente non fregava niente a nessuno perché il carbone di quelle zone veniva sfruttato solo da 4 fabbri per alimentare le loro 4 forge. Eppure, con l'arrivo della mega industrializzazione, catene di montaggio e macchinari all'avanguardia inclusi, la McDowell County ha visto una vera e propria invasione per accaparrarsi quelli che venivano definiti Black Diamonds. Pezzi di carbone così puri che hanno generato un mercato da miliardi di dollari. Ed ecco com'è andata. Siamo nel 1870, nella McDowell County. Il businessman di turno arrivava nella regione, comprava la sua area mineraria, costruiva le proprie infrastrutture lì attorno, qualche negozio, qualche casa per i dipendenti, tutti immigrati europei, e dava inizio agli scavi. La vera stranezza però risiedeva nel fatto che in questi piccoli agglomerati urbani non girava denaro qualsiasi. Qui non giravano dollari, ma soltanto scrip. Finte monete che sembravano fatte con uno stampino, oppure i premi che si possono vincere comprando 20 pacchi di merendine, per capirci. Monete tutte tendenzialmente tagliate al centro, dei veri e propri soldi bucati, un po' come i soldi del Monopoly ma fatti in ferro, con cui i minatori venivano pagati. Gli scrip erano l'unico strumento che la popolazione aveva per pagare l'affitto, comprare cibo e beni di prima necessità nei negozietti della città, ma anche la dinamite. Di tasca propria la compravano, da utilizzare all'interno della miniera. Dinamite per la quale esistevano degli scrip appositi, oltretutto. Al di fuori delle 4 stradine delle cittadine, però, queste monete non valevano assolutamente nulla. Perché i dollari, quelli veri, arrivavano soltanto nelle tasche dei proprietari delle miniere. Un vero e proprio paradosso. Nonostante il boom della regione, gli operai guadagnavano zero. E quando il loro carico di carbone estratto dalla miniera era impuro, magari per via di qualche roccia caduta dalle pareti della miniera per via dell'umidità, non venivano pagati nemmeno in scrip. Ecco cosa voleva dire spaccarsi la schiena in una spelonca con i polmoni pieni di fuliggine e con in testa soltanto una luce ed una torcia in mano quando andava bene. E a patto che tutto l'ambaradan non ti crollasse in testa. E tutto questo per cosa? Alla fine, ed è triste dirlo, per poco o nulla, perché i giorni di gloria della McDowell County durarono ben poco. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, la richiesta di carbone diminuì drasticamente. La tecnologia cominciò ad evolvere e i minatori vennero rimpiazzati dai macchinari. Le ultime miniere rimaste aperte, negli anni 70 chiusero definitivamente i battenti. Il lavoro sparì e con lui anche il sogno americano, le pensioni e le assicurazioni sanitarie. Gli abitanti della contea non avevano più nulla. In moltissimi cercarono fortuna altrove, ma i più testardi, magari chi possedeva un appezzamento di terra o una casa acquistata a fatica con degli scrip, rimase a marcire lì, assieme ai muri degli edifici in disuso. E queste persone, che agli occhi degli altri americani non hanno più nome, sono state totalmente dimenticate. Gli statunitensi che conoscono la contea invece parlano per stereotipi, come «Ah sì, quelli che parlano strano, si drogano e sono dei poveracci», quando si riferiscono alla McDowell County. Per dovere di cronaca, sì, più del 50% della popolazione lì fa uso di droghe, sfrutta i sussidi e dunque non lavora. Ma tutti gli abitanti vivono al di sotto della soglia di povertà, fissata dallo Stato a $14.580 di reddito all'anno. E i pochi fortunati che lavorano lì guadagnano 4.000 euro in meno di quella cifra. Insomma, poco più di $10.000 l'anno. E sempre in quella zona il reddito medio di una famiglia si aggira sui $25.000 all'anno, ammesso che entrambi i genitori riescano a lavorare e a sostentare un figlio. La soglia di povertà invece indicata per le famiglie della zona ammonta a $30.000 all'anno. E continuando con un po' di dati, nella McDowell County una persona su quattro è considerata disabile e le statistiche governative dicono che soltanto una persona su tre che può lavorare effettivamente lavora. Già, questa è letteralmente una regione dimenticata da Dio e dove le persone muoiono 15 anni prima della media americana. È inutile indorare la pillola in questo caso, non serve. E qui non esistono le classiche 15 cose belle da fare nella McDowell County, che potete trovare facendo una ricerca su Google. Di bello qui non è rimasto nulla, soltanto il paesaggio. E lo si capisce bene prendendo in esame un altro primato che detiene la McDowell County, che da sola fa schizzare in testa le classifiche l'intero West Virginia, ovvero il più alto tasso di morti per overdose in tutti gli Stati Uniti, 91 morti ogni 100.000 abitanti. Giusto per compararlo con qualcosa, il secondo stato sul podio è il Tennessee, che ne registra 50, quasi la metà. Voglio cercare di farvi immaginare meglio questo luogo. Le strade della McDowell County sono vuote, abbandonate, sembra un po' uno scenario alla Fallout o alla The Last of Us, se preferite, dove l'unico odore che si può annusare è quello della muffa, dello stantio. Le automobili, invece, giacciono, spesso rotte lungo la strada, senza un guidatore, ma non ci sono neanche persone che passeggiano, perché qui la gente preferisce rimanere chiusa in casa. Ed è una cosa che non mi stupisce però, perché se è vero che gli americani si muovono soltanto in macchina per andare da un punto A a un punto B, qui non fanno nemmeno questo. Dato che tra Welch e Pocahontas non esiste nemmeno un punto di aggregazione o di ritrovo, per cui uscire non ha più alcun senso. E questa gramma realtà alimenta un'altra piaga della contea, e cioè che più del 50% della popolazione locale, e alcuni report parlano addirittura del 75%, fa uso di psicofarmaci per combattere la depressione. Senza nemmeno un lavoro, capite che la situazione si fa davvero difficile. Il turismo è pressoché inesistente e quel che rimane da fare è darsi da fare in farmacia oppure nelle varie carceri affollate della contea. A Pocahontas, in effetti, tutti gli abitanti lavorano nel penitenziario che si trova poco al di sopra della vecchia miniera. Come ricorderete però, il nostro viaggio è cominciato da un altro luogo, una roulotte nei pressi di un bosco dove un uomo sta cucinando due uova al tegamino, mentre il canto dei gufi anticipa il calare della notte. È arrivato il momento di arrivare a Welch, la città più povera d'America. Lo si fa partendo da Pocahontas, proseguendo per 45 minuti di macchina verso nord, lungo la 52, conosciuta anche come la Coal Heritage Road, che attraversa la valle passando per Coaldale, Switchback e Norfolk. Terminato il viaggio, si arriva in questo luogo sperduto, nel 2023 abitato precisamente da 1914 abitanti, e un tempo anche dal famoso conduttore americano Steve Harvey. E di primo impatto Welch sembra un posto come un altro. Ha una banca, una chiesa, dei palazzi, un bar, ristoranti, studi legali, la motorizzazione, meccanici, teatro e alimentari. Peccato che tutti questi luoghi siano chiusi, sbarrati da chissà quanto tempo. E camminarci attraverso fa nascere in me una sensazione strana, perché sembra un po' di attraversare uno di quegli outlet che tappezzano il territorio italico fatti di finte case in compensato. È come se fosse tutto fermo nel tempo. Macchine abbandonate nelle vetrine di un vecchio concessionario, case nuove al contempo distrutte, edifici in mattoni diroccati, pompe di benzina lasciate a se stesse e unicamente 5 negozi aperti. Un negozio di pneumatici, uno di liquori, un messicano d'asporto, una farmacia e il cinema. Sì, insomma, qui a Welch si respira un'aria di morte apparente, una sorta di sospensione dell'incredulità. Un'area che in realtà non è troppo cambiata da quei famosi 15 minuti di gloria sperimentati dalla McDowell County all'epoca della Coal Rush. Ed è un po' triste dirlo, ma nessuno negli anni, imprenditori o politici, ha saputo guidare questa regione verso un rinnovamento, verso un futuro diverso da quello del sussidio statale. Ma del resto ci troviamo in uno degli stati più conservatori d'America, dove niente cambia in fretta e fuggire sembra sempre l'unica e sana soluzione. Ormai si è fatta sera, apro la portiera e entro nella mia macchina presa a noleggio. È tempo di proseguire il mio viaggio negli Stati Uniti. E per l'uomo che ho di fronte, di finire di mangiare, spegnere il fuoco e rintanarsi nella sua roulotte. Il ragazzo che invece si è accasciato addosso ad un edificio, probabilmente si ricorderà soltanto domani mattina dove sia casa sua. L'uomo della roulotte finisce di raschiare il pentolino e spegne il fornello. Se ne va anche l'ultima luce, e con essa la speranza che la McDowell County possa risorgere. Io sono Andy e quello che avete appena ascoltato era Apnea, il podcast settimanale in cui ci immergiamo, a fondo e senza fiato, alla scoperta di storie in cui sono inciampato, spesso volutamente, girovagando per il mondo. Se volete scoprire di più su questa storia, trovate un post dedicato sul mio Instagram che ve lo racconta. In descrizione all'episodio avete tutti i link utili. Mi raccomando, seguite il podcast, attivate la campanella, così da non perdere le prossime uscite. È stato un vero piacere tenervi compagnia e noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Ed infine un grande grazie al nostro partner che rende possibile Apnea. Con NordVPN navighi anonimamente, accedi a contenuti internazionali e godi di una connessione super veloce. Tutto questo con un click. Visita il link nella descrizione o vai su nordvpn.com/apnea per un'offerta unica e 4 mesi extra in omaggio.